Abbiamo veramente avuto un menù molto bello dove lo Spirito Santo parla in tante modalità, in tante maniere. Ecco, tante volte noi siamo convinti, da un certo punto di vista è vero che il momento clou è il momento della parola, ma vi vorrei fare comprendere che tutto quello che noi viviamo è parola. Tutta la comunione che abbiamo stabilito realmente tra di noi è parola vivente. E questo tante volte ci protegge dal diventare cristiani bibliolatrici, un neologismo, o cartalatrici, perché poi la Bibbia è scritta in carta e con una scrittura, ma lo spirito della lettera è qualcosa che abbiamo bisogno, mi sentite sempre ripetere, sperimentare nella nostra vita vera, perché sennò diventiamo degli studiosi di carte geografiche, magari saranno carte geografiche spirituali, però i luoghi che descrivono non ce li immaginiamo neanche lontanamente e pretendiamo di fare andare gli altri in luoghi dove noi non siamo mai andati. Pretendiamo di portare alla scoperta della terra promessa interiore quando noi siamo sempre nel deserto. E allora è importante riguardare, riassimilare questa scrittura come qualcosa che lo Spirito ha il monopolio di trasmettere, di rivelare. È importante, ieri dicevamo in questo piccolo gruppo che quello che ci accomuna fortemente è lo Spirito di Cristo. Perché Cristo veramente è la realtà più importante nella nostra vita. E perché se no, perché ci definiamo cristiani? E questa mattina brevemente volevo descrivere un momento particolare, in tema con quello che in qualche modo è stato anche condiviso. Intanto tutte quelle affermazioni forti che ti fanno vedere un cristianesimo diverso da spesso quello che ci viene descritto, trasmesso, e leggerò velocemente alcuni brani da Matteo 16, 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà. E questa affermazione rimane e viene ripetuta parecchie volte nei Vangeli come un'affermazione cardine del cristianesimo, lì dove invece moltissimo si è troppo insistito su quello che ci può venire da Cristo come una super vita, non come una super donazione di noi stessi. È come se il cristianesimo si è piano piano orientato su quello che si può avere su questa vita e ha cominciato a perdere quella lezione fondamentale che Dio vorrebbe insegnarci dell'amore, della presa in carico di chi è più debole, del nessuno diceva suo quello che avevo, la prima chiesa, nessuno diceva mio, 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 è mio, il mio piccolo orto, il mio qua, il mio là, il mio portafoglio, il mio conto in banca, il mio, questo è il mio che è caratteristica proprio dell'egocentrismo umano. All'inizio della Chiesa diventava il nostro, diventava famiglia. Io credo che è facile comprendere la famiglia. Quando tu c'hai qualche cosa, non di, anche in certe famiglie purtroppo succede. Ah, questo è il mio, non devi toccarlo, figlio, questo è il mio, questa è la mia macchina. Questa è la... Ma in una famiglia reale, quello che è mio è tuo e tutti ne possiamo beneficiare. E voglia Dio che la Chiesa diventi una famiglia reale, così come Dio la sta concependo e non come il male la sta distruggendo da tutti i punti di vista, persino dalle affermazioni biologiche, scientifiche, abbiamo attacchi da tutte le parti per distruggere il nucleo più importante della convivenza umana, cioè la famiglia. ma ricordatevi che lo stesso bombardamento sta avvenendo per distruggere o fuorviare, perché un modo di distruggere è anche quello di fuorviare, o creando un formalismo o creando esaltazioni di vario genere per distruggere la famiglia spirituale. Ecco perché le parole di Gesù ritornano forti e ci danno nuovamente il là, ci danno quell'accordo su cui poi possiamo suonare una melodia che vale la pena di essere ascoltata. Se non ritorniamo a là nella nostra vita, tutto quello che costruiamo sopra risentirà solamente delle nostre illusioni, dei nostri sogni, dei nostri incubi, di tutto quello che vorremmo raggiungere perché ci sembra chissà che, e da tutto quello che ci spinge come paura e dal quale cerchiamo di sfuggire. E ancora più avanti, questo discorso di prendere la croce, che è un po' diventato fuori moda, tutt'al più l'idea di mettersi una crocetta attaccata, questo ancora noi abbiamo una croce, un simbolo importante, però di prenderla è qualche cosa che sfugge spesso al cristiano di oggi, che sfugge al progetto della mia vita, della tua vita, e che soprattutto non viene compreso, come tante volte sottolineiamo, che non sono situazioni ineluttabili che tu ti devi prendere a prescindere, una malattia o un'altra cosa, ma sono stati d'animo, sono atteggiamenti che Dio ci chiede, come quello un po' di aceto in tinso quando ha dato a Gesù. Ci chiede di prendere liberamente per seguire il suo stile di vita, Jesus Styles. Questo è qualcosa che ha bisogno di essere sottolineato, e se non ritorniamo a questa semplicità, secondo me, a un certo punto grandi edifici, in senso metaforico, saranno scrollati perché mancano queste basi. Chi non prende la sua croce, Matteo 10,38, e non viene dietro di me, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà, la troverà. E ancora in Marco, capitolo 8, 34, una veloce descrizione di questi brani ripetuti, risottolineati tante volte da Gesù. Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà, chi perderà la sua vita per causa mia, per amore mio, in altra traduzione, e del Vangelo la salverà. E qui c'è un concetto che ci sconvolge, perché tutta la nostra vita è per salvarci, per difenderci, per cercare di essere corazzati, per liberarci di qualunque ostacolo esterno, e qua invece Gesù sta cercando di guidarci a uno spogliamento di questi atteggiamenti di difesa. Può sembrare un andare allo sbaraglio? No, ma può sembrare che Dio è convinto che possiamo vivere la vita di Cristo e possiamo viverla progressivamente, come sempre mi sentite ripetere, sarà. Purtroppo c'è la mia deformazione professionale, mi fa parlare sempre con persone che magari sono troppo accelerate, allora gli dico: rallenta, rallenta, fermati, non puoi vivere la vita di Cristo tutta in un colpo, non puoi per fede sollevare la scrivania di 300 kg, ti viene l'ernia nel nome di Dio. Ma devo anche parlare con persone che al contrario potrebbero già sollevare 200, 300 kg e invece stanno lì a guardare, aspettandosi sempre che qualcun altro prenda la croce, che qualcun altro prenda i pesi, che qualcun altro comprenda quello che c'è da fare, che qualcun altro senta il cuore di Dio che ha deciso di servirsi di uomini. Questo è qualcosa che io non finirò mai di capire. Quando sarò da lui glielo chiederò, ma vorrei capire, Signore, non era più semplice che tu venivi incontro a tutti i bisogni? Ma in realtà, come anche questa mattina c'è stato sottolineato, mentre noi partecipiamo al cuore di Dio, in realtà entriamo nella dimensione di Dio, conosciamo Dio, diventiamo più una stessa cosa con Lui e viviamo una maturazione fondamentale che è proprio il contrario dell'egocentrismo, diventiamo persone che amano. E ancora in Luca, il grande medico, diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per causa mia la salverà. E ancora Luca 14:27, chi non porta la sua croce e non viene dietro di me non può essere mio discepolo. E qui notiamo qualche cosa di importante, di fondamentale, ecco perché nel mondo evangelico si è escluso in maniera totale, come a dire, la croce l'ha portata Gesù, quindi io non la devo portare. Ma attenzione, questo è vero per quanto riguarda l'espiazione dei peccati, questo è vero per il fatto che solo Lui, in quanto Dio, poteva prendersi il peccato di tutto l'universo e pagare quel debito che nessuno di noi avrebbe potuto pagare. Ma stiamo attenti a poi pensare che siccome la croce l'ha portata Gesù, noi non la dobbiamo portare. E che questa è una cosa molto diffusa nel mondo cristiano in genere, forse di più nel mondo pentecostale, evangelico, dove in qualche modo si fa questa specie di calcolo tranquillo in cui ce l'ha portata Gesù, quindi non lo devo portare io, ha sofferto Lui, quindi io non ho bisogno di soffrire, Lui si è dovuto piegare, quindi io non mi devo piegare, Lui si è dovuto umiliare, quindi io devo rimanere ben saldo, mi devo fortificare. Attenzione, abbiamo ricevuto lo Spirito di Cristo. Lo spirito, l'identità nuova che abbiamo è a immagine di Cristo, e se cerchiamo di farla funzionare con un altro software, con un altro programma, non funzionerà, o meglio funzionerà in certe cose, ma non funzionerà nello spirito del cristianesimo, che è quello di servire con amore gli altri. In Luca 6:20 ancora c'è una parte della beatitudine, e voglio leggerlo per andare velocemente al centro e alla conclusione di questa esortazione di questa mattina. Egli alzati gli occhi verso i suoi discepoli, stiamo parlando sempre di Gesù, mi piace ritornare ogni tanto a Gesù, perché la sua parola è molto forte, molto ci sfida, ci fa pensare, ci fa comprendere. È chiaro che è tutta una parola preparatoria poi alla sua morte, alla grazia, alla rivelazione dello Spirito, ma intanto ci fa comprendere quali sono i progetti, quali sono i valori, quali sono le priorità che per Gesù contano, perché spesso perdiamo queste priorità. Cosa dice? Beati voi che ora avete fame. Mamma mia, ma che beatitudine! Io non la chiamerei una beatitudine, perché sarete saziati, e questo sarete saziati, abbiamo appena detto, non è semplicemente perché avrete fede per essere saziati, avrete fede per credere che dei corvi, quelle sono situazioni speciali, verranno a nutrirvi come è successo nel Vecchio Testamento, o avete fede realmente per quanto riguarda la provvidenza corporativa, anche questa, certamente sarete saziati perché qualcuno, come dice in altra parte della scrittura, se vi vede morti di fame là, non vi dice va in pace, vai tranquillo, no, ma si prenderà cura di voi, e il banco alimentare, altre iniziative, altre cose nascono proprio perché la beatitudine di chi ha fame uguale l'opera buona, non meritoria, ma l'opera che agisce attraverso chi gli dà da mangiare. I bambini che stanno male a Haiti hanno un senso, sono beati, non in quanto beati perché sono condizioni incredibili, ma in quanto qualcuno potrà avere la sensibilità di prendersene cura e spenderà e darà perché questa persona, perché questi uomini non siano discriminati dal posto dove sono nati, dalle famiglie, da tutto questo, ma questo corrisponde sempre beato perché qualcuno ti sazierà. Ma qualora non dovesse esserci qualcuno, non è il progetto di Dio. Dio ha un'idea dell'economia. Guardate la Chiesa primitiva, tutti davano quello che era in più, nessuno aveva fame. E non era un principio del comunismo, era un principio dell'amore in cui la solidarietà poteva nutrire tutti. Beati quelli che hanno fame perché sarete saziati. Ammesso che questo non avvenga, ci sarà un momento in cui saremo saziati e tante volte dovremo vivere, dovranno vivere queste persone, anche credenti, è un'offesa per la Chiesa. Cioè, perché la Chiesa dovrebbe prenderli in carico, ma questi credenti vivranno morti di fame. Sono persone senza fede, sono persone sfigate, scalognate di essere nato in un certo paese, forse sono persone che nessuno ha preso in carico, ma in ogni caso saranno saziate da Dio. Beati voi che ora piangete perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno, vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo delle cavolate che avete fatto? No, a motivo di Cristo, fratelli. Io temo che qualcuno di noi ha paura di avvicinarsi a Cristo perché ha paura della persecuzione, ha paura di avvicinarsi alla luce perché le tenebre stanno veramente rompendo tutto, stanno distruggendo. Ieri leggevo un'affermazione di Lavai, non so come si chiama, il capo del satanismo, che era così contento che almeno un giorno l'anno un sacco di persone potessero osannare al nome del diavolo. E i cristiani cosa fanno? Si nascondono. Non è così, abbiamo bisogno di entrare lì dove Dio ci sta portando, anche se questo ci causerà un rifiuto, una persecuzione. È chiaro, non dobbiamo andare a cercarcela, ma non dobbiamo neanche cercare sempre di scapoliarcela e di nasconderci nei posti più nascosti, magari anche nelle chiese, nascosti nelle chiese per non essere, perché se viene l'ISIS ci viene a trovare posto chiesa. Quindi impara a sapere che qualcuno ti può anche odiare ingiustamente, e questo fa parte del pacchetto cristiano, non è qualcosa che Dio ci risparmierà. L'essere martiri, quanti martiri nella Chiesa, quante persone hanno pagato col sangue, quanti missionari hanno dovuto veramente vedere l'odio e l'assurdità umana. Guardatevi ogni tanto il film Mission per ricordarvi veramente la cattiveria umana contro quest'opera che Dio vuole fare attraverso di noi. E la tua mission non sarà magari in un'Africa o in un'Asia, ma sarà nel tuo vicino di casa, sarà accanto a te. Ma c'hai una mission, ci abbiamo una missione che se non la facciamo noi non la farà nessuno. Se non glielo dici tu alla persona accanto che c'è speranza per la sua vita, chi glielo dirà? Il telegiornale? Il diavolo, la festa di Halloween, chi gli dirà che c'è speranza per lui nella sua situazione di disperazione più oscura? Quindi beati voi quando gli uomini vi odieranno e vi cacceranno, vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio, vi scriveranno nel libro nero, magari anche nei libri neri cristiani, ci sono i libri neri, questo pastore via, questo qua è cattivo, questo non va, questo... Beati voi, rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande in cielo. Ma guai a voi ricchi, guai a voi ricchi. Ma Gesù, ma tu non capisci, i ricchi sono persone... Guai a voi ricchi, chiaramente il problema non è la ricchezza, ma è il modo di usare la ricchezza ed è l'amore per il denaro, poi ce lo spiegherà meglio l'Apostolo Paolo, perché avete già la vostra consolazione, perché vi siete illusi che basta avere delle cose per essere in linea con l'amore, con la pace, con il progetto di Dio. Guai a voi che ora siete sazi, mamma mia! Ma noi guai a voi che ora siete sazi perché vi salirà il colesterolo, vi verrà poi un infarto, vi verrà un ictus, ma in qualche modo perché avete pensato di non avere bisogno di qualche cosa, di un cibo che è molto più importante del cibo che nutre il corpo umano. Guai a voi che ridete perché farete cordoglio. E poi continua in Giovanni, terz'ultimo verso di questa mattina, di questa carrellata di versi che spero e credo farà riflettere ognuno di noi. Se il mondo vi odia, dice Gesù, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Quindi non c'è niente di strano. Certo, se tu patisci come malfattore, come abbiamo detto, come uno ingerente si dei fatti altrui, come uno che fa cavolate, imbrogli, poi non puoi dire, ah, sono perseguitato come cristiano, no, stai avendo una cattiva amministrazione, stai guidando male la tua famiglia, ravvediti, comincia a capire come usare le tue finanze, usale per il meglio, per il bene. Ma se stai patendo come cristiano, sei beato. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta, il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Ancora una volta, questa opposizione in cui il cristiano ha una grandezza non per il suo potere di acquisto, non per le sue quote bancarie, ma per l'amore di Gesù dentro. E spesso il sistema in cui viviamo è un sistema veramente che vuole distruggere, ma distruggere tante volte può essere anche coinvolgere, può essere anche portare una mentalità secolare nella relazione con i credenti e ragionare in termini: ogni credente quanto mi rende. Sono molto diretto nelle cose e questo è un rischio che tutti passano, quello di economizzare, materializzare quello che è invece qualcosa che è nello spirito, è qualcosa che deve essere valutato per il valore vero che Dio dà a ognuno di noi, alla nostra relazione, ai progetti che possiamo fare insieme. Questo è meraviglioso. Attenzione però, quando noi vogliamo rifiutare questa fragilità, questa debolezza, questa mancanza di potere d'acquisto del cristiano e vogliamo in qualche modo superarla, e molti degenerano e hanno degenerato con crociate, con altri sistemi, con inquisizioni, ma si può degenerare in tanti modi, si può vincere questa apparente contraddizione con convinzioni, teorie della super prosperità e anche altre cose che sono, per la mia comprensione, una andare oltre lo spirito dell'amore, lo spirito di Cristo. Abbiamo bisogno di stare attenti e andiamo alla scena finale, un ultimo brano dei Vangeli, ed è quello della crocifissione. Matteo 27:38. Allora furono crocifissi con lui due ladroni. Ricordate la scena. Uno a destra e l'altro a sinistra. E quelli che passavano di là lo ingiuriavano. E non solo stava prendendo la croce, perché lui evidentemente, se ci ha detto di prendere la croce, poi quando Dio ci dice una cosa non è che lui non la fa. Se Dio ci dice perdona 70 volte 7, lui ci perdona 70 volte 7. Se lui ci dice siate misericordiosi, lui è misericordioso. Se lui ci dice bisogna prendere la croce, lui l'ha presa, non si è esentato dal farlo. E mentre lui era lì, con i ladroni, uno scenario che ogni tanto lo Spirito Santo ci dovrebbe un attimo, andatevi a vedere qualche volta qualche film degli ultimi sulla passione, The Passion o altri. Nel mentre che passavano lì, lo ingiuriavano scuotendo il capo. Quando facciamo questa cosa, scuotiamo il capo, diciamo proprio una povero matto, povero stupido, non ha capito niente, ha scelto la croce. Poteva diventare re, magari c'era qualcuno degli zeloti, qualcuno degli altri, di quelli che avevano detto lo facciamo diventare re. Povero matto, povero stupido, che strada sta scegliendo? Oh, ma ha preso sul serio la croce. Ed era là, su quella croce, per quell'amore profondo, consumante, per te, per me. E mentre era lì, non c'era qualcuno che gli faceva l'applauso, bravo, bravo, stai vincendo. No, il maledetto, l'abbandonato, di fronte a cui ognuno si volge la faccia, perché non vuole vedere questa situazione. Scuotevano il capo e dicevano, tu che distruggi il tempio in 3 giorni e lo ricostruisci, salva te stesso, risparmiati questa sofferenza. Cosa c'entra con quello che questa mattina voglio lasciarvi? Quando tu sarai lì e deciderai di prendere la tua croce, non la croce di Gesù, quella l'ha presa lui, quella era la sua croce, quella era il pagamento, quella era il nostro atto di liberazione che lo faceva essere capro espiatorio. Ma quando tu deciderai di prendere la tua croce, ogni giorno ci sarà sempre qualcuno che ti dirà, ma guarda un poco, ma cosa ci fai in questa situazione in cui sei così remissivo, così calmo, perdoni, ma esci un cotendo e tagliaci la faccia. Scendi, esci fuori, porta fuori la tua umanità, ma cosa stai facendo? E lì gli gridavano, non solo stava pagando per tutti, ma lo prendevano in giro, lo oltraggiavano. Salva te stesso, sei tu il figlio di Dio, scendi giù dalla croce, scendi! Ma perché Gesù non scendeva dalla croce? Se è stato qualcuno di noi avesse avuto il potere di farlo, tipo Superman, no? O altri supereroi, altro che scende alla croce, avremmo fatto una devastazione generale. Io non lo so realmente, quando tu volontariamente prendi la tua croce e cominci a seguire Gesù, cominci ad avere qualcuno che ti prende in giro, se la prende pure con te perché sei remissivo, amorevole, pacifico, e ti dice scendi dalla croce, scendi dalla croce. Tante volte noi facciamo una cosa, prendiamo la croce, la mettiamo da parte, facciamo quello che dobbiamo fare e poi ritorniamo a prendere la croce. No, Gesù poteva scendere dalla croce, oltre che poteva scendere, poteva consumare in un attimo tutto l'universo, ma non l'ho fatto, sebbene ingiuriato, sebbene preso in giro. E non solo le persone normali, tra virgolette, ma pure i capi dei sacerdoti, quindi le persone religiose, gli scribi, gli anziani, beffandosi, dicevano, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Ma che razza di uomo sei? Attenzione, c'è uno spirito che va contro lo spirito di Cristo, che deve indurti a dimostrare che uomo sei nella misura in cui domini, controlli, hai potere d'acquisto, sei forte, sei una specie di Superman spirituale. Gesù poteva essere Superman spirituale, ma l'amore lo teneva fermo. Non erano i chiodi, alziamoci in piedi, non erano i chiodi che lo tenevano fermo, era l'amore. Cosa ti terrà ferma in certe situazioni dove la realtà ti dice levati, scendi, reagisci, fai vedere chi sei, dove qualcuno cercherà di convincerti che non c'è più bisogno di prendere la croce ogni giorno, tutt'al più la puoi prendere una volta l'anno o una volta non so quando. Ma le circostanze che ti fronteggiano sono circostanze che richiedono la tua decisione quotidiana. Ogni giorno tu puoi decidere di prendere la croce, la tua croce, e di seguire Gesù, o di prendere la tua frusta e frustare gli altri. No, in quella croce siamo stati crocifissi con Cristo, per cui non viviamo più per noi stessi, ma per colui che è morto e resuscitato. Ogni giorno saremo sfidati, tentati, beffati, le circostanze, le situazioni, le persone ti diranno scendi, se sei un cristiano liberati, dimostrati, fai vedere, mostra la tua forza, fai vedere i tuoi muscoli umani. Ma se sei in Cristo, imparerai a tenere ferma quella posizione. E mentre gli scribi, gli anziani si beffavano e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso, ma che razza di uomo è? È il re di Israele, dice di essere il re di Israele, scenda giù dalla croce, e noi magari poi ci crediamo. La dimostrazione. Fammi vedere che sei cristiano. Moltiplica i pani. Fai questo, fai un atto spettacolare e noi forse ci crederemo. Ma Gesù non voleva creare una fede basata su vedere, credere. Come poi in un certo senso fece con Tommaso quando resuscitò. Ma voleva creare una fede del cuore, una fede che guarda al di là, una fede che non si serve di Dio per i propri solamente bisogni, una fede che guarda all'amore e viene catturata da questo amore, viene veramente magnetizzata, come a dire: io questo voglio, non voglio Cristo per quello che posso avere, ma voglio Cristo per quello che Lui è, per questo amore, per questa compassione, per questa forza incredibile che può sostenere la mia vita. Voglio questo, quindi non un Cristo multiuso, ma un Cristo Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. E ancora le ultime bestemmie e beffe: si è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, perché ha detto sono figlio di Dio. Quante volte ci troveremo sulla croce metaforicamente e altri ci diranno: ah, ma se hai fede dovresti non essere in questa circostanza. Se hai fede non è possibile che questo ti avvenga. Se hai fede non è possibile che tu abbia questa malattia. Se hai fede non è possibile che vivi nell'indigenza. Se hai fede, dimostra la tua fede. Dimostra. E in quel momento veramente, se non guardiamo al progetto di Dio nel senso più ampio, saremmo non solo addolorati per le nostre difficoltà, ma ancora di più frustrati per le beffe di chi intorno ci provoca e si beffa di noi dicendoci: mostraci la fede, esci fuori nel nome di Gesù. Tutti i conti in banca in rosso diventano miracolosamente tutti in verde. Nel nome di Gesù, il mutuo che devi pagare per 20 anni in una maniera miracolosa lo devi pagare un anno solo. Qualcuno dice: sarebbe bello. ma non è quello che Dio sta cercando di realizzare nel tuo cuore, nel mio cuore. Una società con questo valore ce l'abbiamo già intorno a noi, ed è una società dove la sapienza non è pura, pacifica, mite, arrendevole, ma dove è terrena, carnale, diabolica, e poi ci sono un sacco di cattive azioni, lotte, quello mi ha fregato quello, io ti frego quell'altro, l'altro quello, quello mi ha fregato, ah, quel pastore ti ha fregato, ah, quella, qua, qua, là, dubbi sempre sulla dimensione umana, perché non si è entrati ancora nello spirito di Cristo. Leggo l'ultimo verso, questa volta chiudo sul serio e poi avremo la cena del Signore. Uno scritto di Paolo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, verso 16. Paolo, qualche altra volta un po' mi avete sentito predicare su di lui o su di Pietro. Paolo stava vivendo quello che aveva vissuto Gesù, anche se lui non lo aveva conosciuto direttamente. Anzi, secondo alcuni, ha vissuto più lui che non lo conosceva, perché almeno non aveva delle immagini umane, ha dovuto ricevere tutto per rivelazione. Paolo ha vissuto questa dimensione del passare da persecutore a perseguitato. Se glielo avessimo chiesto, Paolo, come te la passavi meglio? Quando davi legnate a tutti o quando ti davano legnate tutti? Lui ci avrebbe detto, sì, forse umanamente me la passavo meglio prima, ma voi non sapete cosa ho imparato nella sofferenza. Ho imparato a ubbidire all'amore, ho imparato a considerare Cristo come la cosa più importante, dimenticando tutto quello che mi sta dietro. Ho cercato di afferrarlo tutta la vita, ho cercato di prendere ogni giorno la mia croce, e l'ho fatto con tutta la convinzione, tante volte rimanendo persino da solo. Questo è un momento in cui è solo e dice, nella mia prima difesa, grande Paolo, imputato per aver fatto cose buone, nessuno si è trovato al mio fianco, ma neanche un avvocato di quelli che si danno così. Non so se a quei tempi esistevano gli avvocati gratuiti. Nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Paolo, sei un fallito. Paolo, non hai capito. Paolo stava vivendo lo spirito del suo maestro, lo spirito di Cristo, e non stava là a dire, ah, mi hanno abbandonato tutti, come, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, ho portato il Vangelo là, l'ho portato qui, lì, e ho lavorato con le mie proprie mani per non essere di aggravio a nessuno, ho fatto tende, eccetera eccetera, questa è la ricompensa, che mi lasciano qui senza che nessuno si prenda cura di me. Avrei potuto dire, Dio non esiste, non è possibile, tutta la chiesa che ho creato non ha senso, ma quello era un cammino di percorso dove la sua grandezza stava proprio nella possibilità di affidarsi all'amore di Dio, pur abbandonato. Ci sono momenti in cui tu sarai in questa condizione, e speriamo, io sarò in questa condizione, e speriamo che reagiamo come Paolo. E concludo. Cosa dice Paolo? Gli venga un colpo, no, ciò non venga loro imputato. Alleluia, era entrato nello spirito di Cristo, era impazzito di amore, non stava a prendersela con tutti quelli che avrebbero potuto quantomeno dargli un sostegno, lì solo, nessuno che lo difende, non venga loro imputato. Il 17 poi ci fa capire quello che lui sperimentava. Il Signore però mi ha assistito, alleluia, e mi ha reso forte, alleluia, affinché per mezzo mio il messaggio fosse pienamente proclamato. Martire, missionario, si trovava lì e stava veramente proclamando la buona novella. E questa novella poteva essere ascoltata da tutti i pagani. Ultime affermazioni. E sono stato liberato dalle fauci del leone. Ma cosa significava? Che questo non avrebbe condotto all'epilogo di morire per Dio? No, no. Era stato sottratto alla trappola tremenda che sta intrappolando tutti i cristiani, facendoli stare zitti, perché hanno paura che se parlano avranno delle conseguenze. Paolo era stato liberato dalla paura e senza paura si apprestava ad andare fino in fondo al ministero a cui Dio l'aveva chiamato. Certo, non è il tuo, non è il mio, ma lui stava essendo liberato dal diavolo che ogni giorno, quando tu decidi di prendere la tua croce, ti racconterà un sacco di balle per dire che non ti conviene, chi te lo fa fare, ma sei solo tu che ti impegni, guarda gli altri che fanno, gli altri non prendono la sua croce, sei tu fissa che ti prende la croce, gli altri invece ti mettono in croce e così via, e tu tante volte cederai a queste fauci del leone ruggente che va attorno come chi possa divorare. Paolo resiste ed è contento nell'affermare: sono stato liberato dalle fauci del leone. Non solo, ma afferma una cosa ancora più forte: il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. Fratelli, attenti, se noi prendiamo questa frase e la leviamo dal contesto e la applichiamo a qualunque cosa, quasi quasi significherebbe che noi non saremo attaccati da nessuno, che noi non saremo mai, il diavolo non sarà mai contro di noi, che cadremo sempre in piedi. Ma non significa questo, perché Paolo, non affermando questa cosa, non è che alla fine fu liberato e vissero felici e contenti, come sono tutte le fiabe, no. Lui andò lì dove Dio lo stava portando al martirio. Quindi la liberazione non ha a che fare con le circostanze esterne tante volte, ma ha a che fare con l'atteggiamento interiore. E Paolo là, in quel momento, confessò la sua fiducia di essere liberato da qualunque azione malvagia. L'azione malvagia gliela fecero, ma lui la visse da libero, da beato. La prigione, l'esecuzione non poterono fermare quell'amore profondo che lo aveva fermato sulla via di Damasco. Non si poté fermare. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Vogliamo pregare un momento e ci accostiamo poi alla cena del Signore. Signore, ti ringraziamo perché questa possibilità di prendere la nostra croce non avviene attraverso uno sforzo umano, ma è il miracolo della fede. E io ti chiedo per la mia vita, per la vita dei miei fratelli, che nessuno se ne stia lì a guardare cosa fanno gli altri, a misurarsi con gli altri, a vedere quanto spendono, quanto danno, quanto investono nel tuo regno gli altri, per non discostarsi. O per peggio ancora dire: tanto c'è qualcun altro che dà, non c'è bisogno che io do. Ti prego, Signore, che ognuno di noi possa, per essere un tuo discepolo, imparare giornalmente a vedere la croce, a sapere che siamo liberi di prenderla o di non prenderla, ma ti chiedo che possiamo, per amore, per fede, per grazia, prendere la nostra croce e seguirti fino in fondo, fino a dove tu hai progettato per le nostre vite. Te lo chiedo per ognuno di questi miei fratelli, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Amen.